When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. That's Indeed.com/PODKATZ12. Terms and conditions apply.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Tutto ho visto, tutto ho provato nella mia vita. Se guardo il cielo posso dire, ora i miei occhi vedono.
Io appunto, come diceva Federica, farò due cose. Uno, faccio un piccolo riassunto e leggerò delle parti dall'intervento di Oriana Palucci. A me dispiace che non possa parlare, ma la sua presenza secondo me è fondamentale, perché uno degli obiettivi che avevamo in questo convegno, quando Federica l'ha pensato, ne parlavamo, è quello di mettere un po' assieme dei diversi approcci al mondo tolkieniano. Ieri ne abbiamo visti almeno due, quello di Oriana è molto importante, e quindi vorrei veramente soffermarmi un attimo. Oriana Palucci ha un approccio puramente letterario ed è interessata in particolare alla questione delle fonti, per cui di fatto, e questo è il primo punto di cui faccio adesso sulla sua relazione, il suo intervento era una analisi molto precisa, molto attenta di tutte quelle che possono essere le fonti di un personaggio in particolare, o meglio una tipologia di personaggi che sono i personaggi degli Ent, Barbalbero nella traduzione italiana. Da dove vengono gli Ent? Adesso mi sono fatto un elenco di tutte quelle che sono i frammenti, gli ingredienti, possiamo dire, della ricetta degli Ent. Tolkien usa in On Fairy Stories questa metafora della letteratura come una zuppa, una zuppa in cui ci sono tanti ingredienti. Quali sono dunque gli ingredienti della zuppa degli Ent? Secondo Oriana Palucci, li elenco un attimo brevemente, c'è il Beowulf, in particolare una parola che si trova nel Beowulf, la parola Ent, appunto, che vuol dire gigante, e come diceva giustamente ieri Segura, da un certo punto di vista Barbalbero è un po' come Tolkien, che racconta delle storie a partire dalle parole, e nel caso degli Ent è proprio così, nel senso che Tolkien non era soddisfatto della parola Ent, nel senso che non era sufficiente quello che era il contesto narrativo della parola Ent nel Beowulf, e quindi gli Ent si sviluppano da un senso di insufficienza narrativa di questa parola. Primo grande ingrediente. A questo secondo importante ingrediente, che parlo alla Palusci qua, ma la sto parafrasando, è il Macbeth. Io sono andato all'oratorio di Birmingham e ho trovato questo, l'abbiamo anche portato a Roma alla mostra, tra parentesi, comunque abbiamo trovato questo testo del Macbeth che Tolkien usava quando era a scuola, e c'è proprio, abbiamo trovato la nota un punto interrogativo messo a fianco all'episodio della foresta, quando veniva accennata già l'altro giorno da Segura, no? Quando gli soldati si mettono queste fronde di alberi di fonte per andare a conquistare il castello, e c'è lì, si vede proprio un punto interrogativo, un piccolo segno in questo episodio, e Tolkien ci spiega in una lettera che anche lì Tolkien non era soddisfatto di quello che era successo, cioè non bastava l'idea dei soldati che si travestissero da alberi, voleva veramente fare gli alberi che andavano in guerra. Gli Ent quindi si sviluppano anche qua, un altro ingrediente importante, anche qui è un desiderio subcreativo di aggiungere, di sviluppare, di completare qualche cosa che era già presente in nuce in un testo precedente. Terzo ingrediente, o meglio altra serie di ingredienti che analizza la Palusci nel suo intervento, ci sono tutti questi episodi nella letteratura romantica, tardo-romantica, inizio novecentestra, li elenco brevemente. C'è George MacDonald nel Fantastess, in cui c'è un episodio abbastanza simile di una foresta aggressiva. C'è Howard Conan in Conan il Barbaro, in cui anche qui abbiamo questi spiriti della foresta che in qualche modo ricordano gli Ent. C'è Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie, in cui non ci sono gli Ent, ma c'è questo incontro, se vi ricordate per esempio, tra Alice e il gatto, in cui c'è un incontro tra una diversità che è molto simile a quella che avviene poi nel Signore degli Anelli, nell'incontro tra gli Hobbit e gli Ent. Andando fuori dalla letteratura, Oriana Palusci notava anche quanto importante è l'influenza di William Morris, sia letterato ma sia anche nella sua ricezione nell'arte. Tutto l'art and craft di fine Ottocento ha comunque riprende una dimensione, diciamo, naturalistica. Gli Ent sono personaggi ecologici, possiamo dire, sono personaggi che incarnano una delle grandi preoccupazioni di Tolkien, e cioè il rapporto tra l'uomo e la natura. E infine, diceva anche la Palusci, un altro ingrediente nella zuppa è la istanza contemporanea, diciamo più politica, sociopolitica, legata all'industrializzazione. Come sappiamo, l'industrializzazione per l'Inghilterra dell'Ottocento è veramente un grande trauma che abbiamo ancora adesso. Adesso non voglio andare a fare politica, ma la Brexit ha ripreso delle istanze post-industriali, o meglio anti-industriali. Nella retorica che c'era durante gli anni della Brexit c'era l'idea: difendiamoci, recuperiamo la campagna inglese, recuperiamo, salviamo la campagna inglese. E così come diceva Segura ieri, così come il romanticismo nasce in reazione alle riduzioni, possiamo dire, kantiane e post-kantiane dell'illuminismo, così questo ecologismo di fine Ottocento nasce in reazione all'industrializzazione. Questo è il primo punto dell'intervento della Palusci: le fonti letterarie antiche, il Beowulf, Shakespeare, l'Ottocento, ma anche istanze politiche. Quindi primo grande tema, le fonti, quali sono le fonti degli Ent. Secondo grande tema, tutte queste fonti come fanno ad andare insieme, come si fa se mettiamo tanti ingredienti che sembrano, diciamo così, apparentemente scombinati, questa cosa crea tensione. Non so, un po' come la fusion cuisine si chiama, il giappo italiana, ecco, non fa la Palusci questa metafora, ma possiamo svilupparla in questo modo qua, per cui come questa presenza di fonti diverse negli Ent, e più in generale nel Signore degli Anelli, crea tensione. E qua leggo due citazioni per far capire come la Palusci si sofferma su questo problema. Primo problema, tanti ingredienti. Secondo problema, questi ingredienti sono diversi e si scontrano nel Signore degli Anelli e nel personaggio degli Ent. Leggo dall'intervento della Palusci. Nel Signore degli Anelli il dilatarsi della dimensione spaziale trova corrispondenza nella profondità temporale, che accosta figure non solo appartenenti a zone lontanissime tra loro. Questo è un grande tema anche nel Signore degli Anelli. gli Ent a un certo punto incontrano gli Hobbit. Questa differenza di fonti porta anche poi sul piano narrativo a un incontro tra diversi personaggi, e dunque personaggi apparentemente diversissimi che si ignorano a vicenda fino al momento del contatto diretto, ma anche dotate di una storia assai diversa, e a cui contribuiscono non solo i frammenti di quella mitologia interna che si scompone e ricompone nel Silmarillion, ma anche i flussi e richiami della traduzione culturale letteraria a cui un erudito come Tolkien non poteva certo sottrarsi. Cosa intende dire la Paluscì qua? Che nel Signore degli Anelli troviamo da una parte tutte quante queste fonti, ne ho citate alcune, che poi vengono messe insieme agli ingredienti della mitologia interna, cioè la mitologia del Silmarillion. Come sappiamo, il Signore degli Anelli, come vedevamo anche ieri, come per chi è stato l'intervento di Paolo Nardi, ha un rapporto anche con una mitologia interna, che è la mitologia del Silmarillion, che è ostica per alcuni di noi, ma è anche ostica per i personaggi interni del Signore degli Anelli. Merry e Pipino trovano ostica questa mitologia del Silmarillion, che invece è rappresentata da Barbalbero. Barbalbero, anche se non appare nel Silmarillion, perché il punto di vista è quello degli elfi, sappiamo che Barbalbero ha la memoria del Silmarillion, ha la memoria di quell'epoca laggiù. Quindi, dice la Paluscì, questo dilatarsi spaziale, temporale e letterario porta assieme cose diverse. E fa un esempio di questo, per esempio, ed è un bisogno su cui tornerò poi nel mio intervento, che è appunto l'incontro tra gli Hobbit, Merry e Pipino e Barbalbero. Cosa porta questo? L'epos fantastico, e cito, deve fare i conti con la dimensione comica. Abbiamo detto gli Ent sono personaggi che hanno addirittura un sostrato tragico o comunque alto, che incontrano invece gli Hobbit, che sono personaggi, possiamo dire, comici, vittoriani, che vengono dal romanzo realista di Dickens, per esempio, oppure da Tre uomini in barca, hanno quel tipo di identità letteraria. Quindi l'epos fantastico deve fare i conti con la dimensione comica che si esplica nella foresta di Fangorn nell'incontro tra figure minuscole destinate a un ruolo apparentemente insignificante, di Pippin e Merry, con Tribard, Barbalbero. È un evento che viene evocato sia in presa diretta dalla voce autoriale, Tolkien la racconta, essendo vivacizzato dall'inserimento di dialoghi e di impressioni che non possono che rivelarsi parziali, e poi recuperato la testimonianza successiva che i due Hobbit rendono gli eroi della vicenda. L'elemento comico, sentite questo che sarà importante, l'elemento comico risiede nella scoperta di una diversità che appare reciprocamente buffa, curiosa e inesplicabile. Cosa sta dicendo Loriana Paluscì? Che questo incontro di diverse tradizioni letterarie all'interno dei personaggi, ma soprattutto tra personaggi diversi, viene tematizzato come un incontro comico. Per Merry e Pipino, personaggi che vengono da una tradizione letteraria, si incontrano con Barbalbero, che viene da un'altra tradizione letteraria, e l'incontro è comico, è buffo, è curioso, è inesplicabile. Ci sono tanti incontri di questo tipo nel Signore degli Anelli, e questo secondo me è uno di quelli più interessanti. Quindi, primo punto, abbiamo detto la diversità degli ingredienti. Secondo punto, gli ingredienti vengono insieme, e questo venire insieme degli ingredienti crea una tensione. Terzo punto dell'intervento di Loriana Paluscì, la sintesi. Tolkien ha questa grande potenza letteraria di riuscire a trasformare questo scontro di ingredienti che sembra impossibile mettere assieme Shakespeare e il Beowulf con il romanticismo, oppure gli Ent con la loro diversa origine letteraria con gli Hobbit. Eppure Tolkien ci riesce. Leggo: Tolkien sviluppa un medium narrativo che è in grado di incorporare la sua visione mitopoietica, ancorandola alla creazione di un mondo in cui la natura ha un ruolo fondamentale e dove le sue ricerche filologiche, applicate ai frammenti delle leggende norrene, germaniche, anglosassone, celtiche, ma potremmo aggiungere rinascimentali e romantiche, possono costituire un ordine, una trama, una mappa che è capace di opporsi, e qua cita Eliot, la Paluscì, all'immenso panorama di futilità e di anarchia che è la storia contemporanea. La Paluscì addirittura dice: questa ricerca di sintesi, di riuscire a mettere insieme frammenti che vengono da tradizioni diverse, ha quasi anche un compito storico, cioè opporsi a quella che è l'anarchia culturale, politica, sociale, che è l'inizio del Novecento, soprattutto un inizio del Novecento distrutto dalla guerra. Per cui mi è piaciuto a me molto questo passaggio per la Palucci, questa sintesi letteraria ha anche quasi una dimensione politica, culturale, sociale, una missione importante, riuscire a me a mettere tutti questi frammenti dentro un ordine, una trama, una sintesi. E questa idea di sintesi poi come si sviluppa anche sul piano narrativo, nel senso che a un certo punto, come sappiamo bene, questo incontro comico tra Mary Pipino e Barbalbero diventa un percorso comune, diventano alleati gli Hobbit e Tribard, non solo diventano alleati, si aiutano a vicenda, si aiutano, diventano amici e addirittura si aiutano a cambiare, sia Tribard che Mary Pippin cambiano in questo incontro. Questa idea di sintesi ha a che fare con un reciproco, in inglese si direbbe cross-fertilization, che non so se c'è un equivalente italiano, ma mi piace molto questo termine, cioè ci si aiuta a fertilizzarsi a vicenda e si comincia a camminare assieme. E qua leggo l'ultima citazione, in cui la Palucci lo spiega bene. Un lungo processo di conoscenza segna il contatto degli Hobbit con gli altri popoli della Middle-earth. Occorrerà aggiungere un quinto popolo all'elenco delle quattro stirpi fondatrici. Infatti Tribard, ricordate, aggiunge un verso, aggiunge un altro popolo alla sua canzone. Ed è proprio Tribard ad accludere un verso alla sua antica canzone, per celebrare il valore salvifico di coloro che sono più vicini al comico che al tragico, alla quotidianità dell'esistenza che alla sua drammaticità. Soprattutto, questo secondo me è il punto chiave, occorrerà che la Babele di lingue, di storie, di caratteristiche fisiche e psicologiche si trasformi in un baluardo condiviso e difeso da tutti. Possiamo anche leggerlo questo a livello metaletterario, cioè occorrerà che tutte queste tradizioni diverse, tutte queste diverse fonti, poi si sintetizzino in un'unica esperienza letteraria. Questa cosa vale a livello interno secondario, ma vale anche a livello metaletterario, cioè così come nel Signore degli Anelli tutti questi popoli cammineranno assieme, così anche a livello letterario per Tolkien tutte queste fonti, tutti questi ingredienti verranno ben cucinati in questa zuppa. Gli ultimi arrivati, gli Hobbit, dovranno essere accettati al fianco di popoli più antichi che hanno imparato a mettere da parte la loro rivalità, come gli Elfi e i Nani, e creature ancora più aliene vicino a una natura preumana, cioè gli Ent. Quindi sintetizzo questo piccolo riassunto che ho fatto. Primo punto, diversità di ingredienti, ne ho citati alcuni. Secondo punto, questi ingredienti vengono assieme e questa cosa viene tematizzata. Terzo punto, c'è una sintesi a livello sia narrativo che a livello letterario e metaletterario. Direi di chiudere qua, poi
adesso cambia voce e rispondi
e rispondo a me stesso. Quindi questa fin qua la Palucci, ho provato a fare del mio meglio ma è un intervento letterario molto bello, ma io vorrei proprio partire poi da questa cosa che lui le dice, prendo il mio testo, che mi è piaciuta molto leggendo questo intervento, che è l'idea di sintesi. Tolkien, come dice giustamente la Palucci, è capace di sintesi. E potrei dire, usando un'espressione che a me piace molto, ma non è più di moda, Tolkien è capace dell'unità della diversità. Riesce a creare unità dove c'è diversità. Non crea omogeneità e non crea anarchia, non ci sono l'olio e l'aceto che vengono mescolati ma non si mischiano mai, ma non c'è neanche qualche cosa in cui tutto quanto è uguale. Tolkien riesce, si usava la parola armonia, o possiamo introdurre la parola polifonia se pensando al mito degli Ainur, riesce a questa esperienza qua. Cosa devo fare? Non capito.
No, tu no, Edoardo.
Edoardo, ok. Sintetizzando, ritornando di nuovo a quello che diceva la Palucci, un'unità nella diversità a livello innanzitutto delle fonti, come ho detto questi ingredienti sono molto disparati, vengono da tradizioni molto diverse. Tolkien è onnivoro, questa cosa a me piace tantissimo, non ci sono nessun tipo di tradizione letteraria a cui lui è ostile, anche quelle in cui nelle lettere mostra una certa resistenza, in realtà poi si possono trovare, addirittura la letteratura fantascientifica contemporanea, si possono trovare addirittura delle tracce di questo. Quello che Tolkien offre non è un'insalata mista, immagino che mi sia stata citata qualche tempo fa, ma una zuppa gourmet, possiamo dire, in cui gli ingredienti non sono... sono ancora presenti, si sentono gli ingredienti, ma sono armonizzati in un piatto. nuovo e unico che incorpora diversi sapori ma li trascende perché non è semplicemente una somma di essi. Questo a livello letterario è molto evidente. Il Signore degli Anelli non è la somma degli ingredienti letterari, ma neppure questi ingredienti letterari ancora si sentono. Questa diversità poi si riflette sul piano stilistico. Citavo prima questo venire assieme di cui parlava Oriana, di diversi stili come quello comico e tragico, gli Hobbit e gli Ent, ma potremmo aggiungere, potremmo parlare anche dello scontro tra la dimensione realistica fantastica, tra la dimensione medievale moderna, tra quella cristiana e non cristiana o magari pre-cristiana. Tutto questo sul piano stilistico, ma anche sul piano linguistico, sul piano tematico. Per chi legge Il Signore degli Anelli in inglese, lo consiglio di fare a tutti se non l'avete fatto, ci si rende conto quanto è difficile tradurre. Ci sono state molte polemiche in Italia sulle diverse traduzioni, ma la realtà è che è veramente difficile tradurre Tolkien, perché Tolkien è così stratificato a livello del linguaggio che io penso che sia impossibile produrre una traduzione che rifletta questa diversità stilistica. Le due traduzioni che ci sono fatte in Italia, secondo me, sbagliano entrambe, nel senso che una è un po' troppo alta, l'altra è un po' troppo bassa. Sono stati fatti, secondo me, passi avanti nell'ultima traduzione, devo dire, il mio pensiero, ma è ancora difficile farlo, ma c'è proprio un problema di tipo insormontabile. La lingua inglese a livello di vocabolario è 10 volte quella italiana, e come si fa a risolvere questo problema? È impossibile. Però, nonostante questo, quando uno legge Tolkien si rende conto che in realtà la lingua è unica, la lingua tolkieniana ha una sua particolarità che è tipicamente sua, nonostante queste traduzioni diverse. Potremmo tematizzare poi questa unità nella diversità, come un po' abbiamo già fatto a livello narrativo. Il mondo letterario di Tolkien è popolato da popoli diversi, razze diverse, storie diverse, lingue diverse. E la cosa che io trovo molto interessante, qua spiego il titolo che ho scelto per la mia relazione, questo conflitto tra diversi popoli sembra inevitabile. Il titolo che ho scelto è «They will have need of wood», avranno bisogno di legno, che è una citazione dal Signore degli Anelli, dal Silmarillion, scusate, dall'inizio del Silmarillion, e fa riferimento ai nani. Il soggetto è: i nani avranno bisogno di legno. È un dialogo che c'è tra i due Vala, che sono uno Yavanna e l'altro Aule. Aule, diciamo, è il Vala un po' come Festo, il Vala artigiano, il Vala che ha creato, o meglio ha subcreato i nani, mentre invece Yavanna e la Vala che ha subcreato gli Ent. E quindi in questo dialogo tra Yavanna e Aule vediamo tematizzare poi lo scontro tra, diciamo così, la posizione ecologica degli Ent e la posizione artigiana, artistica, subcreativa comunque dei nani. E Yavanna dice: ho subcreato gli Ent che si difenderanno dei tuoi nani che non li toccheranno, ma Aule risponde: ma loro avranno bisogno di legno. Cioè, è come se questo conflitto tra questi due popoli sembra inevitabile. C'è una inevitabilità del conflitto che è tematizzato fin dall'origine in Tolkien. E poi quando veniamo al Signore degli Anelli rivediamo questo conflitto inevitabile, quando c'è questa scena comica che mi piace molto, quando Barbalbero incontra, se vi ricordate, e Gandalf, Aragorn, Legolas e Gimli, e Gimli si inchina e gli cade l'ascia, e allora Barbalbero lo guarda torvo, capito? Un nano con l'ascia è qualcosa che non può, non è proprio all'interno della sua immaginazione. Eppure alla fine Gimli andrà a visitare la foresta di Fangorn e dice Tolkien, che è molto attento e acuto, non molto contento, lo farà, ma lo andrà a fare, lo farà con il suo amico Legolas, dentro un'amicizia anche lì impossibile, l'altra grande amicizia impossibile, che è quella tra gli elfi e i nani, che continuerà addirittura al di là del mare, anche qui qualcosa di totalmente eccezionale. Per cui da una parte vediamo nel mondo tolkieniano il conflitto inevitabile che viene tematizzato fin dall'inizio, che però poi viene risolto e addirittura trasceso in un viaggio al di là del mare. E infine potremmo anche tematizzare questo tema dell'unità della diversità, secondo me, all'interno della ricezione di Tolkien stesso, che, come sappiamo, è un autore letto e amatissimo da persone molto diverse, da tradizioni culturali, da approcci molto diversi fra di loro e spesso in tensione fra di loro. E questa cosa nello stesso tempo però va insieme con col fatto che poi queste persone sono chiamate a lavorare insieme, nonostante, diciamo, reciproche sospetti e antipatie, un po' è anche quello che si sperimentano in questi giorni, in questo convegno. E infine, e qua arrivo al tema dell'attualità, che io trovo molto interessante nel 2024, nel mondo in cui viviamo, il mito di Tolkien riesce a far parlare generazioni diverse, riesce a mettere insieme, a creare unità tra passato e presente. Adesso io lavoro in Inghilterra e sono un po' coinvolto in questi grandi dibattiti. Io penso che uno dei grandi problemi che abbiamo adesso è il problema da una parte del passatismo e del presentismo, cioè come se non si riesce a mettere insieme passato e presente. C'è chi assolutizza il presente distruggendo il passato e che invece esaspera il passato rifiutando il presente. Creare invece un'unità nella diversità tra passato e presente è veramente una grande sfida, e sicuramente Tolkien riesce ancora a farlo. Tolkien è profondamente incarnato in un microcosmo storico, l'Inghilterra d'inizio Novecento, ma al contempo è attuale, è un po' come vedevamo ieri. Io non voglio dire che sono in disaccordo con l'idea che Tolkien è inattuale, è attuale perché è inattuale, perché da un certo punto di vista Tolkien è attuale nel senso che è legato a un contesto storico preciso, cioè non è che è astorico, ecco, Tolkien non direi che è astorico, ma la sua attualità è innegabile. Tolkien riesce a creare questa unità della diversità anche a livello generazionale. Quindi, arrivando poi finalmente, dopo questa un po' troppo lunga introduzione, al tema del mio intervento, è come è possibile questa unità nella diversità? Cos'è che la genera? E anche qui io non voglio dire quello che penso io, ma voglio dire quello che secondo me pensa Tolkien. Quindi quello che cercherò di fare in questi 20 minuti assieme, 25, è provare a focalizzare quali potevano essere le domande, le riflessioni di Tolkien su questo tema, sul tema della unità della diversità. In questo modo, secondo me, andiamo ancora più in profondità, continuiamo il viaggio nelle profondità del mito tolkieniano, e lo farò introducendo il tema, che poi è altro tema del mio intervento, che è il tema della ecologia integrale. Uso questo termine perché secondo me è preciso, mi piace molto, e per capire come è possibile l'unità della diversità dobbiamo capire l'ecologia integrale tolkieniana. Cosa intendo per ecologia? Intendo nel suo significato etimologico la cura della casa, ma più precisamente la cura dei rapporti all'interno della casa. Cioè l'ecologia integrale, per la mia definizione di ecologia integrale, è la modalità con cui Tolkien articola ed esprime le relazioni tra la diversità, tra entità diverse, tra i diversi soggetti del mondo. Parlerò di relazioni orizzontali, e quindi relazioni, diciamo così, dentro lo stesso piano. Tolkien usa l'espressione plane, il piano ontologico, quindi il piano ontologico, per esempio, interno a quello del mito tolkieniano, i rapporti, le relazioni tra diversi soggetti del mondo tolkieniano, ma mi interessano anche le relazioni verticali, possiamo dire, e cioè le relazioni interplanetarie, potremmo dire, cioè tra, per esempio, i personaggi e l'autore, oppure tra i personaggi e altri personaggi di grado superiore, per esempio gli elfi, gli uomini e i Valar. I Valar appartengono a un piano diverso, i Valar, ne parlavamo già ieri, sono gli angeli che hanno contribuito a creare il mondo di Arda, loro appartengono a un piano diverso, ma il rapporto che questi Valar hanno con le altre creature, che invece appartengono solo al mondo di Arda, come gli elfi, è secondo me molto interessante. E poi mi interessa poi anche i vari rapporti interplanetari a tutti i livelli, cioè potremmo dire tra gli Ent, i Valar, Tolkien e poi ultimamente Dio stesso o Eru stesso. Questi qua, non si può capire l'ecologia tolkieniana senza anche pensare sia orizzontalmente che verticalmente. C'è un'analogia ecologica, possiamo dire, tra le diverse relazioni. Sono questioni complesse, ovviamente, molto complesse, e quindi le affronterò in un viaggio breve, in tre tappe, come quelle di prima, a me piace andare in tre tappe, e saranno tre tappe che si concentreranno sulla figura degli Ents, sulla figura dei pastori degli alberi, per cui, come ha fatto Oriana, che si è concentrata sugli Ents, così io faccio lo stesso. Io trovo gli Ents molto interessanti, anche perché incarnano quello che è un atteggiamento, un tema che soprattutto negli ultimi 10 anni gli studiosi di Tolkien hanno molto studiato, che è il tema in inglese della stewardship, della custodia. È un'idea che sta al centro del mito tolkieniano e che, come vedremo, è molto legata al tema dell'unità e della diversità. La stewardship, la custodia, la modalità con cui i personaggi sono chiamati a prendersi cura degli altri. Se pensiamo agli enti nella loro definizione, loro sono i pastori degli alberi, per cui al cuore della loro identità c'è un tema ecologico di stewardship. La loro identità si configura come un rapporto con altri, che sono poi gli alberi, che sono creature che hanno uno status ontologico minore rispetto a quella loro. Poi mi piacciono molto gli enti anche perché, come sapete, gli enti condividono il pregiudizio positivo che Tolkien ha verso gli alberi. C'è una bella citazione che dice: in qualunque circostanza io prendo il side degli alberi, io sono con gli alberi. Quindi sicuramente gli enti, i personaggi degli enti esprimono qualche cosa che Tolkien aveva molto a cuore. Cominciamo dunque la prima tappa, 3 tappe. La prima tappa l'ho chiamata la scoperta e la cura dell'altro da sé, quindi l'ecologia in senso preciso. E vorrei partire da una lettera, che è la lettera 163, scritta al poeta W.H. Auden, grande poeta, studente di Tolkien e grande ammiratore. E in questa lettera Tolkien parla proprio dell'origine degli Ent, da dove vengono gli Ent. E la cosa che mi piace molto è che Tolkien dice che gli Ent, e cito, sono composti di filologia, di letteratura e di vita, che è esattamente quello che ha fatto Orianna Palucci nel suo intervento. Orianna Palucci ha ricostruito le radici filologiche, letterarie e esperienziali degli Ent, ma al contempo sono personaggi misteriosi, misteriosi innanzitutto per Tolkien stesso. E cito: «Mentre scrivevo Il Signore degli Anelli, avevo in mente ben pochi propositi particolari, consapevoli, intellettuali. Consideri il caso degli Ent, per esempio. Io non li ho inventati consapevolmente. Il capitolo intitolato Barbalbero è stato scritto più o meno così com'è. E l'effetto su di me, tranne per i dolori del travaglio, ricordatevi questa espressione, labor in inglese, tranne per i dolori del travaglio, è stato quasi quasi come se stessi leggendo l'opera di qualcun altro. E ora gli enti mi piacciono perché sembrano non avere nulla a che fare con me». Questa citazione, secondo me, introduce bene uno degli elementi che trovo più affascinanti dell'esperienza letteraria tolkieniana, e cioè questa percezione che Tolkien aveva delle sue storie come qualcosa di altro da sé. Sono diversi da me, non hanno nulla a che fare con me. Come dice spesso nelle sue lettere, Tolkien percepiva nello scrivere di essere come una madre partoriente, i travagli del parto, chiamata a dare la luce di un figlio che non è suo. Io ho costruito insieme ad alcuni amici un database di lettere non pubblicate, che è più numeroso di quello delle lettere pubblicate, e ci sono più volte Tolkien usa questa espressione, dell'idea del travaglio del parto. Il suo libro di Tolkien è come un figlio che non gli appartiene. I 3 figli più inaspettati di Tolkien troviamo appunto gli Ents, che sembravano non avere nulla a che fare con lui, e proprio questo gli piacevano. Faccio un inciso che proprio 2 settimane fa ero a Bologna con un, secondo me, un grande scrittore italiano, e mi parlavamo del suo ultimo romanzo, e lui parlava dei personaggi esattamente così. Mi diceva proprio: questo personaggio, vedi, non lo conosco tanto, e poi deve andare per conto suo, cioè non mi appartiene a me. Questa cosa qua è molto bella, ve lo dicono molti autori, i personaggi non appartengono totalmente agli autori. Quello che trovo interessante è che all'interno della mitologia Tolkien descrive questo rapporto metaletterario, perché ha a che fare con l'autore e i personaggi, questo rapporto interplanetario, potremmo dire. Tolkien lo descrive in termini molto simili più volte, a partire da questo rapporto ancestrale, dal rapporto ancestrale che hanno i Valar e gli Elfi. Come viene raccontato nell'Elwyndale, i Valar, o gli Ainur all'inizio, sono gli angeli artisti che hanno collaborato con Eärul, dio unico della Terra di Mezzo, hanno collaborato con lui alla creazione del mondo, e questo mondo, ricordiamocelo, è il mondo secondario di Tolkien. Lo sappiamo questo perché nell'Elwyndale viene anche detto che i Valar conoscono la storia di Arda solo fino alla fine della Terza Era, poi non la conoscono più. È chiarissimo che per Tolkien c'è un legame molto stretto tra quella conoscenza che i Valar hanno del loro mondo e quella che Tolkien stesso ha del loro mondo. il mondo di Arda e l'opera subcreativa dei Valar, la musica di cui parlavo ieri non è finita con la Enulindale, la musica, dice Tolkien, è continua, fosse una musica in tre movimenti, c'è il movimento orale, aurale meglio, il movimento visivo e poi il movimento storico, ma è la stessa musica, non sono musiche diverse, per cui la storia di Arda continua ad andare avanti e questa storia appartiene ai Valar, l'hanno fatta loro, ma al contempo non appartiene solo a loro, perché soprattutto, non solo perché Eru gli ha dato le facoltà di creare e gli ha dato anche, diciamo così, le direttive, le regole, ma ha fatto qualcos'altro Eru, cioè ha introdotto in quest'opera qualche cosa di nuovo, una vita segreta, dice Tolkien, che è la vita degli elfi e degli uomini, i figli di Ilúvatar. Tolkien descrive così questo incontro, che è un incontro archetipico ancestrale, che è l'incontro che i Valar fanno inizialmente a livello solamente visivo con gli elfi e gli uomini. Quando li incontrano per la prima volta non lo sapevano che esistessero e così lo raccontano. I Valar, gli Ainur ancora, videro stupiti la venuta dei figli di Ilúvatar e si resero conto che essi stessi, nel travaglio della loro musica, del labor, dice Tolkien, si erano affaccendati all'edificazione di tale dimora. Cioè i Valar hanno creato il mondo e l'hanno creato come la dimora dei figli di Ilúvatar. I figli di Ilúvatar erano stati concepiti solo da lui, da Eru, e nessuno degli Ainur aveva parte nella loro creazione. Region per cui, quando li contemplarono, e qua siamo a livello ancora visivo, quando li videro per la prima volta, tanto più li amarono, essendo che erano diversi da loro, estranei e liberi. Strange and free, dice l'inglese. Creature in cui vedevano rispecchiata la mente di Ilúvatar. Bellissimo passo, e avete sentito che in questo passo Tolkien usa la stessa metafora del travaglio, del labor, il travaglio dell'arte, l'arte è un travaglio, la stessa metafora che citavo prima dalla lettera di Odin, che Tolkien usa per descrivere il suo rapporto con gli Ent, cioè è stato un travaglio che li ha generati, e la stessa enfasi sulla meraviglia dell'esperienza dell'alterità. Erano esseri diversi da loro, e questa diversità, questa alterità, riempie gli artisti Valar di un grande amore. Per chi conosce il mito classico c'è qualcosa di anche archetipico di questo desiderio, il mito di Pigmalione, pensate, no? L'artista desidera che i propri personaggi siano altro da sé, e l'alterità, l'altro da sé, è quello che genera amore. È così come per Tolkien. Tolkien ama gli Ent perché sono altro da sé, perché sono diversi. Qual è il compito dei Valar? Per chi ieri ha sentito Guglielmo Spirito, Guglielmo ne ha già parlato, ma un po' lo ripeterò adesso, ma cito lui. La cosa interessante è che i Valar sono subcreatori, abbiamo detto, ma dato che il loro compito non è finito, non è che loro hanno cantato e poi guardano il film, no, lo devono continuare, i Valar entrano nel film, usando questa metafora, proprio entrano dentro il film, e una volta che entrano dentro il film con un, potremmo dire, un Mizanabim letterario, fanno un salto interplanetario, devono continuare la loro opera subcreatrice nella cura dei figli di Ilúvatar. Questa contemplazione iniziale diventa amore e diventa cura, nel senso che poi Valar, come dice Tolkien spessissimo, devono sviluppare i semi, i talenti degli elfi e degli uomini, come farebbe, e introduco un'importante metafora tolkieniana, come farebbe un po' un giardiniere affidato, il padrone del giardino ha affidato un giardiniere le piante del giardino e i giardinieri devono curare la loro crescita. Questa metafora del giardinaggio che Tolkien usa spessissimo, sia nelle lettere pubblicate e non pubblicate, ma anche nei testi secondari, sintetizza bene quello che io intendo come ecologia integrale subcreativa tolkieniana. Tolkien la usa, ho detto, spesso, ma anche in contesti molto diversi. La usa, per esempio, in una lettera per descrivere quello che dovrebbero fare, magari non fanno tanto spesso, le autorità ecclesiastiche, i papi, i vescovi, dovrebbero essere come dei giardinieri, dovrebbero curare la Chiesa come, cito, un organismo vivente, simile a una pianta, che si sviluppa all'esterno e che deve essere curato dalle autorità ecclesiastiche con trepidazione, sapendo quanto sia scarsa la loro conoscenza della crescita, dice Tolkien, per cui qualunque autorità per Tolkien deve essere un'autorità del giardiniere, cioè un'autorità di stewardship, gli è affidato un compito, quindi deve stare attento a intervenire. Potrei citare, fare molti altri esempi, addirittura Tolkien dice in un'altra lettera che innanzitutto l'uomo è giardiniere verso se stesso, l'uomo gli è stato affidato un seme che non appartiene a lui, e quindi uno deve curare il proprio giardino, ma con questo, lo stesso atteggiamento, come qualcosa che non appartiene totalmente a lui stesso. In testi, soprattutto pubblicati nella History of Middle-earth, Tolkien usa la stessa metafora esplicita per descrivere il compito subcreativo dei Valar. I Valar non devono infatti limitarsi a essere osservatori passivi, e qua penso a quello che diceva Claudio ieri, che citava Claudio ieri, quando Claudio diceva i Valar hanno sbagliato a creare i Pelori, queste montagne che hanno diviso Valinor dalla Terra di Mezzo, è stato un grande errore, così come è stato un errore prendere gli Elfi e portarli da loro, cioè essere troppo attivi nel manipolare le creature di Lúvatar, oppure essere passivi, non è quello che devono fare i Valar. I Valar devono essere dei giardinieri, devono prendersi cura delle altre creature, ma in un modo che sia discreto, che rispetti la libertà, perché sono creature diverse e libere. E dove vediamo quella che è il culmine subcreativo della missione dei Valar? In Gandalf. Tutto quello che ho detto adesso sulla cosa intende Tolkien per questo giardinaggio subcreativo diventa poi elemento narrativo in Gandalf. Gandalf è, secondo noi, potremmo dire, abbiamo scritto un articolo assieme proprio su questo tema, è l'esempio più chiaro di cosa vuol dire essere giardinieri, cosa vuol dire curare le altre creature al punto da morire per esse. Gandalf Armoria arriverà al punto da perdere la propria vita, a dare la propria vita per gli Hobbit, ed è bello che Tolkien in un'altra lettera dice la forma più estrema di giardinaggio, usa proprio questa metafora, è il dare la vita, come se il giardiniere dà la vita per le proprie età, per le proprie piante, concima con la propria carne le proprie piante. Gandalf è l'agente segreto dei Valar nella Terra di Mezzo, e quello che, come ho detto, sintetizza l'atteggiamento ecologico del subrettore in maniera più chiara, e questo lo vediamo in particolare nel rapporto con gli Hobbit. Gandalf ha un amore eccezionale per gli Hobbit, che la cui eccezionalità viene tematizzata spesso. Saruman lo prende in giro, a me non interessano gli elementi piccoli. Questo amore ha una funzione narrativa, nel senso che Gandalf ha bisogno degli Hobbit perché altrimenti non si vince contro Sauron, ma c'è, andando più in profondità, c'è qualcosa che è più profondo, nel senso che Gandalf capisce che gli Hobbit fanno parte di quella che in un'altra lettera Tolkien descrive essere la vita segreta nella creazione. La presenza degli Hobbit ha il marchio dell'azione divina di Eru nel mondo. Questo lo dice bene Tolkien nella lettera 131. Adesso sto parlando di un altro mito, ma il più importante tema della mia storia, che diventerà fondamentale negli Hobbit, è che le grandi linee, non è una bella traduzione, cioè le grandi linee della storia del mondo, le ruote del mondo, sono spesso girate non dai signori e dai governanti, nemmeno dagli dei, ma da quelli che sono apparentemente sconosciuti e deboli. La vita del segreto della creazione ha questo, cioè i deboli hanno un ruolo importante. E questo sembra paradossale, sentite, e questa vita segreta, e questa modalità, questo motivo, questo tema, ha a che fare con la vita segreta nella creazione. E con la parte inconoscibile a ogni saggezza tranne una, che è quella di Eru, che consiste nell'intrusione dei figli di Dio nel dramma. Il primo grande mistero di Arda è l'intrusione di Arda. E a me piace tantissimo, come vediamo qui, che gli Hobbit sono legati a questo evento primigenio, innovativo, che era l'intrusione di Eru nel dramma dei Valar. Questo mi sembra molto interessante perché fa capire come lo sguardo che Gandalf ha verso gli Hobbit è analogo a quello che gli Ainur, i Valar, ebbero verso gli Elfi all'inizio della creazione. E questo lo sappiamo perché Gandalf stesso ce lo dice più volte. Cito un passo, ma ce ne sono almeno tre. Gli Hobbit sono davvero creature stupefacenti. Dopo 100 anni dall'occorrenza possono essere sempre sorprendenti. Più volte Gandalf si stupisce degli Hobbit, si meraviglia degli Hobbit. E lo sappiamo che questo è un atteggiamento innanzitutto originario che hanno i Valar verso le creature. La meraviglia verso l'alterità è un atteggiamento necessario che svela il rapporto corretto con l'azione divina. I figli di Lúvatar sono intrusione di Eru, così come gli Hobbit sono intrusione di Eru. E come i Valar capiscono che il loro compito è quello di curare lo sviluppo degli Elfi e poi degli uomini, così la sorpresa di Gandalf verso gli Hobbit si traduce nel compito di farli crescere. Questo è proprio il compito di Gandalf, io devo fare crescere gli Hobbit, che è poi il contenuto della sua missione. lo sappiamo da Unfinished Tales, a conti incompiuti, Gandalf deve sconfiggere Sauron, ma innanzitutto deve aiutare le creature di Middle-earth a crescere, a salire. L'atteggiamento di Gandalf verso gli Hobbit è paradigmatico, innanzitutto, poi per tutti gli altri personaggi. Se pensiamo al Signore degli Anelli, se ci riflettete, tutti i personaggi, a partire da Aragorn, devono fare questo tipo di dinamica. Da una parte un certo scetticismo iniziale, pensate a Aragorn a Brea, e poi piano piano una sorpresa, Aragorn a Moria di fronte a Frodo, come ha fatto a sopravvivere, e poi Aragorn a Ene Tannu, devo dare la vita per Merry e Pipino. Questa stessa dinamica la ritroviamo poi in Barbalbero stesso. All'inizio si sorprende e poi questa sorpresa diventa una cura al punto che Merry e Pipino letteralmente e fisicamente crescono di statura, per cui alla fine poi tutti si meravigliano. Merry e Pipino sono i personaggi che, la cui statura morale è parallela alla loro statura fisica, prendono 4-5 centimetri, quant'è, diventano gli hobbit più alti della storia. Così anche Barbalbero ha una dinamica uguale. E potremmo dire, ed è proprio così, così come i Valar videro negli Elfi la mente di Lúvatar rispecchiarsi di nuovo, c'è una dimensione ontologica in questo, cioè l'alterità è un riflesso della mente di Lúvatar, cioè c'è qualcosa che ha a che fare con la profondità dell'essere, nell'alterità, così Barbalbero fa lo stesso. Tant'è che l'enchantment, adesso non so chi ne parlava ieri, ma mi è piaciuta moltissimo questa idea che Barbaro fa un'operazione di enchantment, nel senso che aggiunge un nuovo verso al suo canto, e il canto è unico, il canto è la musica di Lúvatar iniziata all'inizio dei tempi. Gli hobbit aggiungono, fanno crescere su questo. Per esempio, io sono d'accordo con quello che diceva ieri Claudio, che c'è da una parte un senso di declino che è innegabile, ma questo senso di declino va insieme invece a questo senso di allargamento, di si aggiunge qualche cosa, si espande, c'è un'espansione dell'universo, un po' proprio come poi nella cosmogonia attuale, cioè da una parte l'universo crea più spazio, perde energia, ma dall'altro si espande, potremmo dire che c'è questa esperienza dialettica nel mondo tolkieniano. E infine, punto importante, questa esperienza dell'incontro con l'alterità degli hobbit risveglia in Barbalbero gli Ent dall'assopimento. I Barbari, gli Ent si sono assopiti, stanno perdendo la loro identità, stanno diventando degli alberi. E questo perdere la propria identità, questo assopimento, è legato a un autoisolamento. Barbalbero si sta isolando, sta diventando un po' arrogante, un po' autonomo nella sua concezione. Questa è la grande tentazione dei subcreatori nel mondo tolkieniano, l'isolarsi. Pensiamo a Melkor all'inizio, che smette di ascoltare i suoi fratelli. Così anche nel caso degli Ent, gli Ent hanno bisogno di espandersi. Questo mi porta alla seconda tappa, che è più breve, ve lo prometto. Prima tappa, abbiamo detto, la scoperta e la cura dell'altro da sé. Seconda tappa, l'accettazione della parzialità. Accettare di essere parziale in due sensi: parziale nel senso che uno è parte di qualcosa di più grande, pensiamo alla contea, la contea fa questa scoperta della parzialità, non è un mondo autonomo ma è parte di un regno. Fangorn, come poi vi era detto, la foresta di Fangorn fa parte di una foresta più grande, ma dallo stesso tempo la parzialità che fa è proprio in senso, diciamo così, più negativo, con rendersi conto che uno non conosce tutto. E qua, anche qua, fattemi partire di nuovo con Barbalbero. Cito un passo dalla lettera 153, che è legata anche al tema di cui parlava ieri Claudio. E nella lettera 153, che è una bozza che poi Tolkien non manda a Peter Hastings, che era un po' un cattolico bigotto, che le aveva fatto la critica dicendogli: hai scritto delle eresie nel Signore degli Anelli, come ti sei permesso? In particolare hai detto che gli orchi sono personaggi creati dal male, questa cosa qua non è possibile. E cito la frase, cito dalla traduzione di Bompiani ultima, perché siccome è interessante anche per vedere come tutto è molto complesso. Questa è la citazione della traduzione della Bompiani, che è una frase di Barbalbero: i troll sono solo contraffazioni create dal nemico durante la grande tenebra, una parodia degli Ent come gli orchi lo sono degli elfi, dice Barbalbero. Cosa mi fa interessante, ma a me questa traduzione piace, lo dico subito, non voglio fare polemiche perché è sicuramente un passo in avanti, ma qua sicuramente Tolkien si sarebbe arrabbiato moltissimo, perché l'inglese non dice created, create dalla grande tenebra, dal nemico, ma made. E nella lettera 53 Tolkien dice proprio questo, e leggo: Balbalbero non dice che il signor Oscure ha creato i troll e gli orchi, dice che li ha fatti, made, come pessime copie di alcune creature preesistenti. Secondo me c'è un abisso fra le due affermazioni, tanto che la dichiarazione di Balbalbero potrebbe nel mio mondo anche essere vera, nel mio mondo, ma in realtà non lo è, dice, potrebbe anche essere vera, ma non è vera. Non lo è riguardo agli orchi, che fondamentalmente sono una razza di creature razionali incarnate, benché orribilmente corrotte. A me non interessa, non voglio entrare in questo tema perché come vi ho visto ieri è molto complesso, mi interessa quello che dice poi dopo, che leggo adesso. La cosa importante da ricordarsi è che Barbalbero è un personaggio della mia storia, non sono io. E anche se ha una lunga memoria, una certa saggezza terrena, non è uno dei saggi e ci sono molte cose che non sa o non comprende. A me questo passo mi sarebbe molto piaciuto, non solo per le sue implicazioni teologiche secondarie, che un po' abbiamo già affrontato ieri, ma perché secondo me esemplifica bene questo tema della parzialità. I personaggi di Tolkien, tutti i personaggi di Tolkien, incluso lui stesso potremmo dire, non conosce tutto, ha una visione parziale della storia e della realtà. La visione del mito, possiamo dire, è sempre necessariamente incompleta, parziale. Questo vale per gli Ent, ma vale per gli Hobbit, vale per gli uomini, vale per i nani, vale per gli Elfi, che sono ossessionati, come vedevamo ieri, dalla conservazione del passato, ma vale, possiamo dire, anche per Tolkien stesso, se pensiamo che lui ha voluto proprio costruire l'idea che tutti i suoi testi sono focalizzati da Elf, da uomini o da Hobbit. Tolkien non ha scritto lui i testi, dice, i testi li hanno scritti gli Elfi, gli uomini e gli Hobbit, che non capiscono tutto. Anche nel passo di cui parlava ieri Claudio dal Morgoth's Ring, lui dice proprio gli elfi dicono questo, gli uomini dicono quest'altro, è come se lui ha questo bisogno di sottolineare la parzialità, la sua stessa parzialità, focalizzandola con diversi personaggi. Ci sono molti segni che lui avesse questa idea nel suo mito stesso. Cito un passo dalla stessa lettera in cui è chiarissimo, in cui Tolkien potrebbe, diciamo così, espandere questa visione della parzialità a lui stesso. E cito e dice: questo tipo di riferimenti, tra cui la questione degli orchi, possono anche essere fondamentalmente sbagliati dal punto di vista della realtà, la realtà esterna. Infatti il mio mondo è solo un mondo immaginario e incompleto, un secondario rudimentale, leggo la traduzione anche se non è perfetta, anche se io mi piacerebbe che il creatore potesse dargli realtà in forma corretta su qualche piano. Mi piace tantissimo che da una parte dice il mio mondo è imperfetto, rudimentale, secondario e può anche essere pieno di errori, ma al contempo ho un po' il desiderio che potrebbe essere a un certo punto reale. E questo introduce la terza tappa. Prima tappa, abbiamo detto, è la scoperta dell'alterità, che ha a che fare anche col mito. Il mito è qualcosa di altro. Gli Ent, nonostante tutte le loro origini etimologiche, le filologiche, letterarie, sono altro da sé. La seconda idea, questo altro da sé, così come l'autore stesso produce una visione che è parziale, necessariamente parziale, ma che al contempo il desiderio di diventare totale, o meglio il desiderio di diventare parte della totalità. E questo è il terzo passaggio per Tolkien, che chiamerò la ramificazione e la collaborazione del mito. Il mito a un certo punto viene ramificato, diventa parte, nonostante la sua parzialità, diventa parte dell'unico grande albero. E anche in questo caso parlerò di un pastore di alberi, potremmo dire, ma che non è questa volta Balbalbero, ma che è Niggle in Leaf by Niggle. Questa storia è bellissima, per chi non li conosce, andate a leggerla, è bellissima. È la storia di un pittore che si chiama Niggle, che ha un grande desiderio, che è quello di creare un grande albero, un albero che nasce da una foglia, ma che piano piano si espande. Questo desiderio è incompleto, nel senso che Niggle a un certo punto muore e non avrà mai il sogno di legare la foglia all'albero, potremmo dire, la parte al tutto, sarà un desiderio incompleto in questa vita, ma dopo la sua morte questo desiderio verrà realizzato al punto che l'albero diventerà altro da sé, un po' come era nel caso degli Valar e gli Elfi o di Tolkien e gli Ents, ed è addirittura un albero in cui lui può entrarci. E vi leggo l'incontro. Davanti a lui stava l'albero, il suo albero, bello e finito. Se lo si poteva dire di un albero, quello era vivo, con le foglie che si aprivano, i rami che crescevano e si piegavano nel vento. Guardò l'albero e lentamente alzò le braccia e le allargò. «È un dono!» esclamò. Dato che, ce lo dice Tolkien stesso, l'albero di Niggol è un po' un'immagine del suo albero del Signore degli Anelli, che a quel tempo non è ancora finito, siamo all'inizio ed è un momento in cui sta arrivando la prima, seconda guerra mondiale e Tolkien non è assolutamente convinto che riuscirà mai a finirlo. Quindi possiamo dire che in questo testo, così come un Fairy Stories, Tolkien sta riflettendo sulla sua esperienza, il suo rapporto col Signore degli Anelli. Affrontando il tema di questo albero di Niggol, possiamo capire quali fossero le percezioni di Tolkien sul suo albero in quel tempo lì. E quali sono le caratteristiche di questo albero? Prima di tutto, questo albero è un dono, è un gift, etimologicamente c'è un given, è un given qualcosa dato da qualcun altro, e questo qualcun altro nella storia è una polifonia di voci, sono due voci, forse tre voci, non si sa bene cosa sono, ma chiaramente hanno un'identità divina. Per Tolkien l'albero della letteratura è un dono divino, primo punto. Secondo punto, questo albero non è un possesso personale di Niggol. Niggol è l'albero di Niggol, l'aveva immaginato, ma questo albero non si realizza nel vuoto, non è un'entità autonoma autoreferenziale, ma la sua realizzazione consiste nell'integrazione in un passaggio più ampio. Infatti, dice Tolkien, c'erano degli uccelli che nidificavano nell'albero, stupefacenti uccelli, come cantavano, si accoppiavano, covavano, mettevano le penne, volavano via cantando nella foresta. E perché sì, c'era anche la foresta, che si dilatava da ambo i lati, estendendosi in distanza, lontane, le montagne scintillavano. L'albero di Niggo, cioè il mito di Tolkien, è un albero all'interno di una foresta, una storia all'interno di una rete infinita di storie, una foglia all'interno dell'unico albero delle storie, per citare altre importanti immagini tolkieniane. Questo grande dono concesso ai sub creatori, dunque, è che i loro alberi mitici, parziali, altro da sé, sono integrati nell'unica foresta creativa del creatore. Infatti Tolkien dice in un saggio bellissimo che si chiama Fate and Free Will, bellissimo, che adesso è pubblicato, era già stato pubblicato, ma era pubblicato in un volume che si chiama The Nature of Middle Earth, dice in un passo di questo testo che Eru ha il potere di ramificare, ramify, una storia, un racconto, cito, come un estratto del dramma totale di cui lui è l'autore. Cioè il potere di Eru, il dio della terra di mezzo, è quello di prendere un frammento narrativo e farlo diventare un estratto del dramma totale, lo fa ramificare, cioè lo innesta nell'albero, potremmo dire. Il mito subcreativo non è più un vizio privato, ma semmai viene santificato, potenziato e addirittura viene innalzato a un ruolo importante. E questo non è aristotelico, non è platonico, è diversissimo. Al compito, dice Tolkien in Fairy Stories, di contribuire all'effogliazione, effoliation, e all'arricchimento multiplo della creazione. Cioè il mito che nasce dall'individuo, dall'immaginazione di un individuo, è innestato nella creazione e l'aumenta, la cambia. Diceva ieri Paolo giustamente, molto giustamente secondo me, la funzione del mito è euristico, aggiunge, cambia, addirittura direi corregge, lui non l'ha detto, voglio dire corregge o semplifica, spiega, espande cose che si sapevano già. Per Tolkien dunque la creazione letteraria o subcreazione è un processo collaborativo continuo, una ramificazione, un'effoliazione interplanetaria con la quale Dio coinvolge i subcreatori umani nella storia della creatività, una storia unica che tuttavia deve essere continuamente rinnovata in storie individuali. E quello che è molto importante è che queste storie individuali, cioè il mito personale, ognuno ha un proprio mitologia personale, potremmo dire, che esprime in modi diversi, è necessariamente derivativa. E dato che è derivativa e viene innestata nell'albero, è analoga, è applicabile, è attuale. Cioè, cosa vuol dire? E qui cito un'altra immagine di un albero, ma questa volta da Smith. Questo mito è come fosse una foglia diversa, ma in un unico albero. L'albero delle storie, così come concepisce Tolkien, è, e cito, un albero che aveva insieme foglie, fiori e frutti in quantità innumerevole, tutti dissimili l'uno dall'altro, ma tutti parte dello stesso albero. Questo albero della creazione divina è un albero che ha questa particolarità, un unico albero ma con foglie e frutti diversi. E questo vedete dove sta l'attualità, cioè la mia individualità particolare, espressa in una mitologia, potremmo dire, è attuale perché è innestata in un unico albero. Le modalità sempre nuove, individuali, uniche della mitologia, della letteratura, ma anche della vita, sono sempre in piena continuità con le loro incarnazioni e modalità passate, presenti e future. così come ogni singola foglia di quercia, e cito da un altro testo, è in continuità con tutti i suoi predecessori. Una foglia di quercia è unica, ma è simile, possiamo dire, alle foglie degli anni precedenti e foglie degli anni futuri. Ed è per questo che tolto può dire in una lettera che accendere una nuova luce, cioè fare qualcosa di nuovo, significa lo stesso che fare una cosa antica. Non c'è diversità, perché significa rinnovare una vecchia luce. Per Tolkien, la partecipazione di Eru, di Dio, ad ogni esperienza subcreativa, le voci intervengono, Eru interviene nella storia, è ciò che crea unità e attualità al mito, che lo fa diventare, come l'albero di Ningol, un luogo in cui diversi soggetti possono interagire. La ricezione dell'albero, gli uccelli, noi siamo come gli uccelli che cantano, addirittura fanno l'amore sull'albero, nel senso che entrano insieme e godono di questo frutto creativo. Infatti, questa è l'ultima cosa che mi piace tantissimo, pensando anche alle nostre grandi sfide di questo mondo, una delle caratteristiche più peculiari di questo albero di Ningol è che è un'opera collaborativa in principio, nel senso che è fatto dalla collaborazione di Ningol e di un altro personaggio che si chiama Parish. Parish è un vicino di Ningol, non artistico, moderno, non spirituale, gretto, mondano, eppure Parish ha un ruolo fondamentale. Senza Parish questo albero non esisterebbe. La cooperazione tra Ningol e Parish è all'origine dell'albero, cioè la cooperazione tra il moderno e lo spirituale, l'artistico, è fondamentale per fare l'albero. Comincia nella vita precedente, tant'è che quando poi Ningol vede l'albero dice: ah, ma questo è un albero in cui tutto quanto è fatto grazie a Parish. E addirittura dice Tolkien, che è bellissimo, le foglie che erano più caratteristiche di Ningol, cioè quelle che erano più individuali, erano state fatte insieme con Parish. Questa cooperazione comincia nel mondo terreno, ma si compie poi nel paradiso, che poi è il luogo, potremmo dire, in cui si realizza l'albero di Ningol, che Tolkien chiama appunto Ningol's Parish in inglese, è la parrocchia di Ningol, o meglio è il luogo in cui Parish e Ningol vengono insieme. La Ningol's Parish è il luogo in cui i subcreatori possono comunicare definitivamente fra di loro, possono riconoscere i meriti reciproci e gioire della bellezza della cooperazione, citazione, che poi si estende anche a tutti gli uccelli, che costruiscono e cantano sull'albero, e addirittura le voci divine usano la Ningol's Parish come luogo di ristoro, di rinfresco, di convalescenza, per cui gli uomini che devono venire in paradiso fanno prima una tappa nel mito, nella letteratura. E dice addirittura una voce: molto spesso chi viene nella Ningol's Parish, che poi è l'opera di Tolkien compiuta, non ha bisogno addirittura di fare purgatorio, cioè va direttamente in paradiso. Per Tolkien dunque, Eru, Dio, trasforma l'arte umana in uno spazio di collaborazione armoniosa tra creature così diverse come Ningol, l'artista spirituale, e Parish, l'uomo moderno, a beneficio di tutti, gli uccelli canterini e gli ammalati convalescenti. La Ningol Parish ha una dimensione scatologica, cioè non è di questo mondo, è qualcosa che avverrà solo alla fine. Ricordiamoci che Tolkien scrive Ningol prima del completamento del Signore degli Anelli, quindi è una profezia del futuro, addirittura poi lo dirà in Fairy Stories: nel futuro ci sarà un paradiso in cui tutti quanti cantiamo assieme. Eppure, già e non ancora, è anticipata in questo mondo, è un'assaggiata in questo mondo, e cioè nella letteratura, appunto, nel mito. Il mito, per quanto imperfetto e parziale, ha per Tolkien il potere miracoloso di mettere in contatto persone diverse e di fornire loro uno spazio comune di guarigione. Il mito può mettere in contatto autori diversi con una moltitudine di lettori, ed è molto bello che in una lettera che Priscilla Tolkien ha mandato poi a Oronzo Cillium, questo nostro amico, durante la conferenza che aveva organizzato a Bruxelles, che è bellissima, Priscilla Tolkien dice: il grande dono di Ningol, come Ningol, è che il Signore degli Anelli ha potuto parlare a persone diverse. Lo dice proprio, lei l'aveva capito perfettamente, il grande dono di Ningol si realizza poi nella capacità del Signore degli Anelli di mettersi a persone diverse, nella ricezione. Per questo, secondo me, quando si fa ricezione di Tolkien bisogna essere molto rispettosi, bisogna essere... evitare qualunque tentazione autonomista, perché questa non era la visione di Tolkien. Quindi concludo, ho parlato fin troppo, per cui non c'era il problema di intrattenervi, ho allungato un po' il brodo, diciamo, sapendo che non c'è Oriana, ma spero di non aver annoiato. Fatemi fare qualche ultima conclusione primaria. A me non piace fare conclusioni primarie, perché penso che il compito del mito è proprio riuscire a mettere in contatto persone diverse senza dire le cose in termini primari, dato che termini primari sono così diciamo così, pieni di pregiudizi, per cui la comunicazione è così difficile, il linguaggio è così difficile, quando c'è un'opera letteraria che dà la possibilità di comunicare in maniera indiretta, in modo diverso, a me non mi piace tradurre in termini primari, secondo me è bello sempre stare nel mito, all'interno del mito, per parlare fra di noi. Però, dato che siamo in un contesto più filosofico-teologico, proverò a dire brevissimamente veramente tre cose in termini primari di quello che ho provato a dire oggi, e cioè, sintetizzando, innanzitutto per Tolkien il mito è qualcosa di altro da sé, ingredienti, tanti ingredienti nella zuppa, ma ultimamente il mito è qualcosa che trascende tutti questi ingredienti e l'intenzione dell'autore stessa, quindi il mito è altro da sé. Il secondo punto, il mito è necessariamente parziale, e parziale non vuol dire falso. Tolkien si incazza tantissimo, scusate questo termine, con Lewis quando dice il mito è falso. No, non è così. Il mito è parziale, ma la parzialità non è falsità. La parzialità è un modo imperfetto di dire la verità, e sono cose molto diverse. Il terzo punto, il mito è collaborativo. Collaborativo nel senso che coinvolge e permette la collaborazione tra diverse creature. Il Signore degli Anelli è un'opera collaborativa in tantissimi sensi. Collaborativa sullo stesso piano ontologico, e quindi vede la collaborazione tra gli Ent e gli Hobbit, i Valar e gli Ent, ma anche gli Ent e Tolkien, andando a livello interplanetario, perché tutto è analogo nell'ecologia integrale tolkieniana. Il rapporto che hanno le diverse creature è analogo al rapporto che l'autore ha con le proprie creature, che l'autore poi ultimamente con il suo autore stesso. È un'ecologia integrale, non si può dividere. E ultimamente questa natura collaborativa del mito si fonda per Tolkien sull'idea di un'unica grande collaborazione con un unico autore. Più spesso Tolkien usa questa espressione, there is only one author, un unico creatore. Ed è lui che riesce per Tolkien a rendere possibile questa impossibile attualità, questa impossibile unità della diversità che ci fa anche essere qui oggi. Grazie mille. Mamma mia, era tantissimo. Va bene, rispondo in una maniera un po' strana, citando Zeo Calcare. Come mai Zeo Calcare è così attuale adesso? Cioè, le serie che ha fatto, i video che faceva durante il Covid, perché è attuale? Potremmo dire attuale perché parla di tematiche che sono rilevanti col nostro mondo, ma questo lo fanno un po' tutti, cioè non è che... Perché è attuale uno come Zeo Calcare? Zeo Calcare secondo me è attuale perché conosce e ama così tanto il suo microcosmo, la Roma Nord, il suo mondo da cui viene, le persone con cui lavora, i suoi amici, e va nelle profondità più grandi di quel microcosmo, tant'è che diventa macrocosmo. I miei studenti di Oxford, sotto mio consiglio, hanno visto Zeo Calcare e l'hanno amato a tantissimo. Con Tolkien è lo stesso, cioè Tolkien è un uomo, che uno scrittore che ha amato così tanto il suo microcosmo, e il suo microcosmo addirittura è un microcosmo inventato, cioè che non è reale in senso preciso, eppure lui l'ha conosciuto così a fondo, è andato così nelle profondità, così attento alla verità del suo microcosmo, che è diventato macrocosmico. L'attualità ha a che fare con questo, cioè l'attualità, lo dice Tolkien stesso in una lettera, ha a che fare col prendere sul serio il proprio particolare, cioè più quando uno prende sul serio la propria vita particolare, la propria vita individuale, la realtà particolare che chiamate a vivere, che può anche essere una realtà inventata, più diventa, dice Tolkien, topico, allegorico, universale. È il grande paradosso del rapporto tra l'universale e il particolare, l'attualità ha a che fare con l'attenzione con cui Tolkien ama il particolare. Per usare un'altra immagine di Tolkien, Tolkien dice come si fa ad arrivare all'albero, cioè all'universalità, che vuol dire all'attualità, perché qualcosa sia attuale deve essere universale, deve parlare al di là, partendo dalla foglia. Più uno ama la foglia, più ama il piccolo, più piano piano la foglia si espanderà e rivelerà la sua appartenenza a un albero. E a questo albero noi possiamo attaccarci, possiamo guardarlo, questo albero, e quindi possiamo comunicare con esso.
È possibile parlare di trascendenza?
Questa dipende da cosa vogliamo dire chiamare trascendenza, cioè se definiamo trascendenza l'esistenza di un mondo oltre, sicuramente sì, nel senso che nel mondo secondario stesso Tolkien immagina che la sua realtà, che si chiama Arda, è anch'essa una trascendenza, nel senso che ha un mondo altro dove abita un personaggio che si chiama Eru, il dio unico della Terra di Mezzo, che ha un rapporto un po' particolare con questo mondo
creato, nel senso che non appare mai, eppure qualche volta si intromette in esso e soprattutto media la sua presenza attraverso altri personaggi. Il rapporto con la trascendenza in Tolkien, direi, è sempre mediato, non è diretto. Esiste la trascendenza, esiste un mondo trascendente, ma tu non ci arrivi direttamente. Ci arrivi attraverso il rapporto che tu hai con persone che provengono da quel mondo, come per esempio Gandalf, che Tolkien definisce appunto un angelo incarnato. Questa cosa vale anche nel mondo primario, nel senso che poi la trascendenza non è unica, ma la trascendenza è, si potrebbe dire, un livello più alto a livello ontologico. Tolkien parla dell'esistenza di diversi piani ontologici, c'è il piano ontologico Terra di Mezzo, c'è il piano ontologico secondario sempre, ma superiore, cioè il piano ontologico di Eru, poi c'è il piano ontologico della nostra realtà e si va da una parte o dall'altra. La trascendenza quindi è un tema che è inserito in maniera più ampia all'interno di un discorso interplanetario che Tolkien fa, che è molto interessante, che è mediato, dicevo, da questi personaggi che riescono a passare da un mondo all'altro. Personaggi che vengono dall'alto come Gandalf, eppure poi anche Frodo che è chiamato ad andare nel mondo più alto. C'è un passaggio tra i due che è sicuramente molto importante, ma che avviene innanzitutto in un rapporto planetario, dentro il mondo planetario, come per esempio nel caso di Frodo e Gandalf, che conduce ultimamente poi a quello.
Vedo una luce particolare nei suoi occhi quando parla di Tolkien, come se lo sentisse veramente vicino. Le chiedo quindi: chi è Tolkien per lei?
Per me Tolkien è un autore che mi ha insegnato innanzitutto ad amare la letteratura, ad amare la bellezza e non solo, ma ad abbracciare il proprio interesse particolare, le proprie preferenze, anche addirittura le proprie idiosincrasie, la propria immaginazione, non come qualcosa di cui vergognarsi, ma come qualcosa che ti può portare a qualcos'altro, come una strada. Secondo me siamo in un momento storico, andando più sull'attuale, in cui paradossalmente si ha molta vergogna addirittura anche dei propri istinti, delle proprie passioni, dei propri talenti, dei propri interessi, e si mette in opposizione quello che uno dovrebbe essere con quello che uno è. Tolkien invece è un uomo che ha amato totalmente quello che era, ha amato totalmente le cose che gli piacevano, al punto che addirittura ha messo a tema all'inizio il vizio segreto dell'inventare dei linguaggi. La letteratura di Tolkien si è sviluppata a partire da un amore gratuito per le lingue, inutile, un amore idiosincratico, ma è a partire da questo amore che si può arrivare al significato. La bellezza, l'amore alla bellezza, è il grande cosa che ho imparato da Tolkien, e che è un amore che non si chiude ma si apre, che conduce in una strada che poi magari può portare al significato, addirittura alla trascendenza, ma che non esautora, ma abbraccia l'interesse particolare.
Avete ascoltato Imladris, il podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Imladris è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, anche la persona più piccola può cambiare il corso del futuro. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. That's Indeed.com/PODKATZ12. Terms and conditions apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.